Il 55%. Ce lo racconta una ricerca del 2020 del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, secondo cui è prevedibile che entro il 2050 questa percentuale possa salire quasi al 70%. L'ambiente in cui viviamo, che conosciamo meglio, l'habitat dell'uomo moderno, è la città. Una città che cambia giorno dopo giorno, diventando sempre più intelligente. Il termine Smart City, città intelligente appunto, è ormai consueto. In quest'ultima puntata parliamo proprio di questo, della città di oggi e di quella del futuro, sempre più tecnologica e sempre più digitale.
Smarter Payments, pagamenti digitali per la società del futuro.
L'impronta digitale è una caratteristica sempre più presente nella nostra vita di cittadini delle smart city. Molte città nel mondo utilizzano e ampliano costantemente le tecnologie digitali a disposizione per migliorare la crescita economica, per rendere la vita più sicura, per fornire servizi sempre più puntuali ai cittadini e, perché no, attrarre le imprese. Ecco qualche esempio di come alcune città del nostro tempo possano utilizzare l'innovazione tecnologica.
Partecipazione al processo democratico, iniziative a favore dell'economia circolare, miglioramenti nella mobilità urbana e nell'accesso all'assistenza sanitaria pubblica. Tutto questo grazie all'innovazione tecnologica. Le città del mondo, con amministrazioni consapevoli e moderne, sfruttano tutte le possibilità digitali per progredire verso il futuro. A Barcellona, cittadini e amministrazione dialogano sui temi più importanti e sulle scelte da prendere grazie a una piattaforma digitale. Decidim, vero esempio di democrazia partecipativa. La stessa città catalana ha avviato progetti per l'illuminazione stradale e l'installazione di semafori intelligenti, oltre all'utilizzo di speciali sensori che segnalano in tempo reale il reale stato dei bidoni della spazzatura disseminati in città. E se Copenaghen è considerata la città più ciclabile del mondo, Amsterdam punta a diventare campionessa nell'economia circolare. Un obiettivo su tutti: arrivare alla mobilità a zero emissioni entro il 2030 con il progetto Amsterdam Car Light. Girando lo sguardo verso Oriente, segnaliamo che dal 2014 è attivo il portale governativo Smart Nation, il cui claim recita «Trasformare Singapore attraverso la tecnologia». Il portale è il fulcro di una strategia nazionale che sta cambiando faccia al paese in molti campi, dalla mobilità ai servizi ai cittadini, quasi completamente digitalizzati.
E per approfondire il tema dei pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione, saluto l'ospite di oggi. Do il benvenuto a Maurizio Fatarella, direttore generale di PagoPA S.p.A. Dottor Fatarella, vorrei cominciare a parlare con lei dei vantaggi dei pagamenti digitali verso la PA, partendo da quelli per i consumatori.
PagoPA nasce per promuovere i pagamenti digitali nella convinzione che questi siano un vettore di innovazione a 360 gradi per il sistema paese, con benefici per tutti gli attori coinvolti, dagli enti agli operatori privati e ovviamente i cittadini. Quanto ai consumatori, noi che lavoriamo per il settore pubblico in realtà li chiamiamo cittadini, no? E per essi i vantaggi di poter pagare in digitale anche tributi e rette della pubblica amministrazione sono molteplici e vanno dalla libertà di scegliere tra tanti canali e strumenti diversi, cioè come e dove pagare, con la possibilità di utilizzare H24 diversi metodi innovativi come le app, prima fra tutte la Pio, dove oggi sono già disponibili 87.000 servizi pubblici attestati da ovviamente enti aderenti all'applicazione.
Un aspetto importante per la collettività sono i vantaggi per i governi dell'adozione di pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione. Costi amministrativi più bassi, aumento delle entrate fiscali, per non parlare del flusso di dati generato, la cui analisi può essere molto utile.
Sì, certamente i benefici sono tangibili per le amministrazioni che adottano una strategia di transizione digitale. Le analisi condotte sulle amministrazioni mostrano che l'adozione della piattaforma PagoPA, soprattutto in sinergia con Appio come canale di invio degli avvisi ai cittadini e come front-end per i pagamenti da smartphone, determina un'ottimizzazione dei processi e un notevole risparmio per gli enti. Ad esempio, se prendiamo la Tari o le multe, che rappresentano due delle principali entrate per i comuni, nei casi più virtuosi si registra un anticipo notevole sui tempi di incasso, fino a 2 mesi, con risparmi importanti anche sulla componente di costo relativa alle comunicazioni. Aggiungo in ultimo anche che, grazie alla trasparenza garantita dai pagamenti digitali e dai sistemi di riconciliazione automatica, gli enti oggi possono contare su un monitoraggio in tempo reale degli incassi e quindi analizzare i dati, analisi che ovviamente avviene sempre in maniera aggregata ed anonima, con il fine di migliorare l'erogazione di un servizio ed allocare le risorse in modo mirato e più efficiente.
Dottor Fatarella, l'Italia fa passi avanti nella direzione di un sempre maggiore utilizzo dei pagamenti elettronici, ma nonostante ciò siamo quasi al fondo della classifica in Europa in questo ambito. Cosa ci manca?
Tutto sta nel rendere il pagamento con moneta elettronica un'abitudine. Del resto si tratta di un gesto ricorrente nella quotidianità di tutti noi e che rappresenta una base di esperienza comune su cui in realtà possiamo costruire servizi a valore aggiunto a monte e a valle del pagamento. È su questo terreno che noi come PagoPA, insieme a tutti gli operatori del settore bancario e fintech, che possiamo dare un forte contributo di miglioramento. Digitalizzare i pagamenti verso la pubblica amministrazione rappresenta la chiave per quel cambiamento culturale che è necessario per il salto definitivo. Questo non vuol dire che c'è ancora molto da fare, e sicuramente nel confronto internazionale l'Italia ha oggettivamente una strada ancora lunga da fare e da percorrere.
Restiamo su questo tema proprio per capire insieme quale sia la situazione nel vecchio continente, partendo dalle best in class. Un dato su tutti: già 6 anni fa in Svezia il contante ha rappresentato solo l'1% di tutti i pagamenti ed è stato utilizzato per meno del 20% delle transazioni. In Danimarca il calo della domanda di contanti ha fatto decidere alla National Bank di smettere di stampare la propria moneta già nel 2015, esternalizzando questo compito a un fornitore francese. Più in generale, i paesi nordici sembrano avere compreso e messo in atto da tempo quelle strategie pubbliche necessarie a far diventare i pagamenti digitali una realtà consolidata. Il quadro in quei paesi oggi è di una popolazione che preferisce questo tipo di pagamenti all'uso del contante e di un sistema di imprese che facilita il settore, offrendo ai clienti vari modi di pagare con carte di pagamento, dispositivi mobili e soluzioni di fatturazione. L'Italia, lo abbiamo detto spesso, non è messa bene nella classifica dei paesi più avanzati in questo specifico campo. Secondo il 7° rapporto della Community Cashless Society 2022, il nostro paese è solo 24esimo sui 27 dell'Unione Europea. C'è da dire che il piano cashless del governo italiano ha puntato a sganciare quanto possibile la nostra società dall'attaccamento all'uso del contante e a contrastare l'economia sommersa, ma è evidente che la strada da fare è ancora lunga. Uno degli strumenti su cui vengono riposte molte speranze è il PNRR, i cui investimenti si stima potranno contribuire a invertire la tendenza, generando quasi 800 milioni di transazioni digitali aggiuntive, per un controvalore che supera i 27 miliardi di euro. E allora non resta che guardare al futuro, la nostra parola chiave in questa serie di podcast. Un futuro di città intelligenti, di mobilità ecosostenibile, con un tasso di tecnologia funzionale a rendere la nostra vita di cittadini più semplice e serena, in cui i pagamenti digitali potranno giocare un ruolo cruciale a vantaggio di consumatori, imprese e governi.
Smarter Payments, pagamenti digitali per la società del futuro.
Più nessuno, eri tu a riempire vuoti e tutti i giorni miei. Ora dormo poco e non ho più fame, come un mendicante io non ho più niente, non lo sai. A chi stai regalando tutti i sogni miei? Con chi farai quello che abbiamo fatto noi? Cosa te ne fai di un altro uomo? Fai di un altro uomo, tu non ci sarai nel suo domani, ma farai soltanto parte del suo ieri, come ha fatto già con tanti vecchi amori. Tutti quei progetti sul futuro li hai portati via con te, sopra un treno che non avrà stazioni, e hai lasciato il nostro sul binario morto come me. A chi darò il biglietto di quel posto tuo? Con chi tu stai viaggiando che non sono io? Te ne fai di un altro uomo, se ti fa volare poi cadere, se quando ti abbracciano gli batte il cuore, sentirai il suo gelo e non il mio calore. Cosa te ne fai di un altro?
Cosa te ne fai di un altro uomo? L'avranno pensato tanti uomini, forse magari sì, che sono stati lasciati.
Molti si ritroveranno in questo pezzo di D'Alessio.
Gigi D'Alessio, Radio Loro Italiana, 9:43 minuti, seconda parte del tema della settimana.
Radio Loro Italiana, il tema della settimana.
E se prima abbiamo guardato al futuro sulla digitalizzazione, sì, il cosiddetto cashless, quindi pagamento senza i soldi, ma pagamento digitale, adesso andiamo sempre proiettati nel futuro. Parliamo di nuovi mestieri, Leo.
Sì, nuovi mestieri che hanno, scusate, che hanno a che fare con il mondo dell'audiovisivo. E parliamo di una nuova figura professionale, praticamente la manager post production di Netflix, questa piattaforma molto popolare, molto seguita, soprattutto da un pubblico giovane, ma non solo. e per gestire appunto questa piattaforma è stata così ideata questa figura di manager post production. In questo caso il contributo riguarda Claudia Panzica, che è appunto manager di Netflix, che ci racconta in questo episodio la sua esperienza prima come freelance del mondo della post produzione per poi entrare nel mondo internazionale di Netflix, ed è una conversazione che aiuta a capire come funziona e come si sta evolvendo oggi questo settore, quindi la fase di post-produzione, come sia fondamentale per lo sviluppo di una buona resa di un prodotto audiovisivo, ma soprattutto l'intervistata Claudia Panzica darà consigli su come navigare all'interno di questa nicchia di mercato.
Siccome è una fase storicamente sottovalutata, sottostimata, oggi grazie anche alle nuove tecnologie ha un potenziale di impatto anche sulle scelte creative molto alto.
Claudia Panzica è Post Production Manager di Netflix ed è la protagonista di questa puntata. Benvenute professioniste, il podcast realizzato da Women in Film, Television e Media Italia e Radio 24, che vi porta a scoprire i ruoli più all'avanguardia del mondo dell'audiovisivo. Ciao Claudia, benvenuta a Professioniste. Volevo chiederti, visto che ti occupi di post-produzione, cosa si intende in poche parole e quali sono le principali attività che svolgi quotidianamente?
Ciao, buongiorno a tutti. Allora, post-produzione. La post-produzione è una fase nella lavorazione di un progetto audiovisivo che segue le riprese e si occupa di confezionare un prodotto e renderlo poi disponibile nella sua prima copia, che poi verrà declinata a seconda degli usi. In post-produzione a Netflix oggi il mio ruolo è un ruolo di supporto internamente e esternamente. Esternamente sono di supporto ai nostri partner, che sono le società di produzione con le quali lavoriamo. Il mio interlocutore diretto è il responsabile di post produzione o post production supervisor, che è lato produzione, si occupa di tenere insieme i pezzi e organizzare quotidianamente le lavorazioni, pianificare e stare in contatto con noi, per poi dall'altra parte accertarci che tutto segua più o meno i programmi stabiliti e nei tempi, quindi e nei costi che sono stati poi preventivati. Siamo di supporto esternamente ma anche internamente, perché lavorando sul contenuto di conseguenza siamo a supporto anche dei vari dipartimenti che lavorano anch'essi sul contenuto su diversi fronti, quello editoriale ma anche per noi di post produzione tutto quello che riguarda il rapporto con il team della localizzazione, cioè tutti coloro che tra doppiaggio, sottotitoli si occupano poi di nel pratico fornire tutti i materiali che servono poi per uscire nel mondo in contemporanea. Questa è una grossa sfida, diciamo, di Netflix, perché noi che lavoriamo sui contenuti italiani, è vero che in Italia i contenuti italiani vengono visti dall'Italia, ma la vera sfida quotidiana per noi è fare in modo che nello stesso momento tutti gli utenti di Netflix in tutto il mondo accedano agli stessi contenuti, e questo per noi è una sfida, è un piacere, però insomma è anche abbastanza impegnativo.
Agganciandomi a questo discorso su Netflix, volevo chiederti, ho visto che invece prima hai fatto tanti anni da freelancer. Quindi cos'è cambiato essenzialmente nel tuo percorso facendo questo passo e quali caratteristiche sono essenziali per poter entrare in una macchina così grande come quella di Netflix?
Sicuramente prima il mio ruolo era un ruolo molto più operativo, quindi io seguivo singoli progetti nella loro fase appunto di post-produzione. Adesso il mio ruolo non è più operativo nel quotidiano. Io, come dicevo prima, dando supporto, di fatto sono come un punto di raccordo tra il mondo che c'è fuori, quindi le società di produzione e i contenuti che poi vengono realizzati dalle società di produzione, e il mondo dentro Netflix, cioè quel mondo che ha bisogno di funzionare attraverso i materiali poi che ci vengono consegnati dalle produzioni, per poi permettere tutta una serie di attività che vanno dalla promozione, appunto alla localizzazione che dicevo prima. Quindi in questo senso per me è stato anche un percorso di crescita, perché da una parte prima toccavo con mano le singole attività che venivano svolte, e ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere tante persone che mi hanno insegnato tanto.
Come hai appena detto, che infatti questa fase di post-produzione è sempre molto poco considerata e ci sono molte, anche poche persone magari che si sono avvicinate, e volevo chiederti tu invece, da te giovane, come mai hai scelto proprio questa fase e come ti sei lanciata all'interno?
Allora, io non sapevo neanche cosa fosse la post-produzione all'inizio, un po' mi sono fatta guidare dall'istinto. Da ragazzina mi piaceva smanettare con la videocamera, fare dei montaggini, quindi in generale ho sempre avuto una passione per quello che era il dietro le quinte di un qualsiasi, diciamo, progetto audiovisivo, che fosse un film, una serie o anche un servizio di un telegiornale. Mi sono fatta un po' guidare dall'istinto e ho detto, beh, sicuramente Roma è una piazza, io sono sarda, quindi fuori sede, ho detto dove bisogna andare a studiare, andiamo a Roma, eccetera. Quindi a Roma ho trovato un corso di laurea interessante che univa il rigore scientifico, perché stava alla facoltà di matematica a Tor Vergata, e degli aspetti creativi. Uno dice, come si fa a mettere insieme questi due poli opposti? In realtà si può, e questo è stato, diciamo, l'inizio del mio percorso. Ho poi virato sul centro sperimentale di cinematografia una volta che poi ho terminato gli studi all'università. Tra l'altro anche lì, come ci sono arrivata, perché quando mi sono trasferita a Roma, Roma pullulava di eventi culturali, io frequentavo tantissimo la Casa del Cinema a Villa Borghese, e lì per la prima volta ho sentito parlare di questa scuola di cinema. Quindi quando sono entrata in produzione, ho poi studiato quello che, insomma, normalmente si fa quando si lavora in produzione, dagli aspetti dell'organizzazione sul set e quant'altro. Lì ho avuto il privilegio di conoscere una responsabile di post-produzione con la quale poi ho iniziato a lavorare, che mi ha insegnato di fatto un mestiere.
Volevo chiederti, prima hai detto che è possibile bilanciare la parte creativa in quella invece razionale e matematica. È fondamentale avere queste due anime nel lavoro che fai, e come le bilanci? Qual è quella che prevale sull'altra?
Guarda, fondamentale credo di no, perché l'importante è che come indole ci sia un'apertura al dialogo, perché ti permette poi anche di crescere in base alle situazioni che tu trovi nel tuo percorso. Io direi che sicuramente bisogna essere curiosi, perché se non sei curioso poi non ti fai le domande, se non ti fai le domande poi non fai delle scelte che magari possono essere sbagliate, e quindi poi cresci. Secondo me le cose importanti sono una grande capacità di ascolto, che significa non l'ascolto, ascoltare le persone sì, ma significa proprio essere ricettivi rispetto a quello che ti circonda, essere pazienti, perché lavorare in ambienti dove ci sono forti personalità che prendono anche decisioni, quindi bisogna essere capaci di fare un passo indietro se serve, essere umili, e insomma tutte queste caratteristiche secondo me portano poi a permetterti anche di divertirti.
Su questo punto, come ultima domanda, volevo allora chiederti qual è il consiglio che daresti ai giovani che si approcciano inizialmente a questo mondo per capire qual è effettivamente la loro strada e come arrivarci.
Allora, in generale rispetto a questo mondo, quindi non relativo alla post-produzione, sicuramente appunto tanta curiosità e tanta ricettività. Faccio un messaggio promozionale rispetto alla post-produzione: è un ambito che offre secondo me tantissime opportunità di crescita nell'audiovisivo, quindi invito chiunque fosse minimamente interessato a documentarsi, perché come dicevo prima, è, siccome è una fase storicamente sottovalutata, sottostimata, oggi grazie anche alle nuove tecnologie, ha un potenziale di impatto anche sulle scelte creative molto alto. Quindi il mio consiglio è quello di vedere tanti film, vedere tante serie e chiedersi, per chi vuole lavorare dietro le quinte di questi progetti, chiedersi che cosa mi interessa. Per quanto riguarda la post-produzione, chi ha curato questi progetti? I titoli di coda sono pieni di nomi. Perché? Perché ci sono tante persone che lavorano e anche lì molto spesso poi uno non li legge mai. Però io, per esempio, in passato mi sono segnata i nomi di tante persone che facevano post-produzione e ho iniziato a collegare i puntini, e quindi, per esempio, questo secondo me è un buon modo, anche perché oggi poi con internet si riesce facilmente a rintracciare chiunque, quindi sicuramente serve tanta audacia, che però poi può portare anche dei grossi risultati.
Perfetto, grazie Claudia per aver partecipato a Professioniste, un saluto.
Grazie a voi.
Grazie per aver ascoltato Professioniste.
Radio Lora Italiana. Tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.
Dove vai?
Dove vuoi che vada, dai?
Lo sai meglio di me.
Sì, ma cosa vuoi che faccia?
Come mai?
Forse cambio strada, baby.
Mi dà il peggio di te.
Però non cambio faccia, affacciata a quel balcone. Lasciami o lanciami il borsone. Ci stanno guardando già troppe persone.
Alle volte mi chiedo se crescerai. Mille volte, ma non impari mai. Dimmi cosa che fai.
Provo a risolvere questo disastro.
Senza di me.
Sto diventando pazzo. Io vorrei togliere la polvere dal nastro e ritornare a quando ci siamo dati il primo bacio.
Mi illumina.
Ti portavo il sole, ma nel tuo cuore si è fatta notte.
Se chiudo gli occhi, chiudo il cielo.
Però adesso non ti vedo, quindi
lasciamo tutto così com'è. Di me, di te, di me. Ho ancora qualche cosa con me. Di te, di me, di me, no. È troppo che mi sento una stupida. E mi ripeto che sarà l'ultima. Se non mi sa amare come sono, mi merito di meglio.
Te lo auguro. Magari qualche scemo che ti compra la borsa, che poi ti fa le corna perché incontra una donna. Magari se lo sgami dà la colpa una sbronza. Magari tu lo ami anche se provi vergogna. Ehi, baby, lo so che tu mi vedi ancora l'epicentro dei tuoi brutti pensieri. Ma se sono fuggito è perché temo l'abbandono. Al primo posto ho sempre messo l'amor proprio di lavoro. Oh, sono infantile, sì, mi puoi capire. No, non c'è che dire, beh, provo a sparire. Inutile far la parte di quella felice. Lei finge, Beatrice.
Lasciamo tutto così com'è. Di me, di te, di me. Ho ancora qualche cosa con me. Di te, di me, di me, no. È troppo che mi sento una stupida. E mi ripeto che sarà l'ultima. Se non mi sa amare come sono, mi merito di meglio. Ma volevo sapere tu chi è.
Non dormo ancora, sveglio alle 4. Tu mi fai perdere il sonno anche se il cuore è letargo.
Forse in questa storia è meglio se lasciamo tutto così com'è. Di me, di te, di me. Ho ancora qualche cosa con me. Di te, di me, di me, no.
Cos'è rimasto?
È troppo che mi sento una stupida.
Troppo tempo.
E mi ripeto che sarà l'ultima.
Ancora ci credi?
Se non
Tedua con Annalisa, Beatrice, nuovo singolo uscito pochi giorni fa con una disco novità a Radio Lora Italiana. 9:58 in diretta dallo studio 1 di Radio Lora Italiana. Siamo con voi fino a mezzogiorno questa domenica del 29 settembre e vogliamo proprio ricordare un amico, soprattutto era marito di una nostra carissima, sì, amica di Radio Lora Italiana, che ci ha tenuto compagnia anche per molti anni ed è sempre rimasta vicino alla nostra radio. Lei è Maria Antonietta Freda, che purtroppo piange la scomparsa del suo caro Luigi Freda, scomparso pochi giorni fa. E lo salutiamo, abbracciamo, mandiamo un grande abbraccio a Maria,
un abbraccio
Antonietta,
a Freda,
come detto sempre amica della nostra radio, e ricordiamo con tanto affetto anche noi Luigi.
E io leggo un messaggio giunto all'indirizzo di posta elettronica Radio Lora Italiana chiocciolo et, non lo so, diciamo, a noi piace chiocciola, chiocciolina non usa più, ma insomma et hotmail.com, Radio Lora Italiana chiocciola hotmail.com. Allora, Giancarlo augura un mondo di bene alla mamma Anna, che appunto ha compiuto gli anni qualche giorno fa e che ascolta sempre la nostra radio. Quindi ci associamo, tanti auguri a mamma Anna anche da parte nostra.
Auguri e vorrei...